Un caro saluto ai nostri ascoltatori, sono Salvatore Loria e questa è Una Marcia in Più, trasmissione dedicata alla resilienza, l'abilità di reagire in maniera appropriata e salutare alle difficoltà della vita. Con me in studio, fortunatamente, Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale. Ciao Barbara.
Un caro saluto a tutti, ciao Salvatore.
Allora, a cominciare da oggi, tu ed io dedicheremo le prossime trasmissioni a un tema che ho trattato nel corso di una predica fatta in chiesa recentemente qui a Catania, cioè tutte le paure di Paolo. Predica per la quale sono stato criticato perché un po' ho distrutto un mito, perché la gente in generale crede che Paolo fosse un santo nel senso, direi, cattolico del termine. Convinto che i problemi psicologici possono essere il risultato di disfunzioni nelle relazioni, nei sistemi di appartenenza, desidererei chiedere proprio a te, Barbara, di spiegarci velocemente e con un linguaggio divulgativo in che cosa consiste questo approccio psicoterapeutico chiamato sistemico relazionale.
Allora, questo approccio nasce intorno agli anni 50-60, proprio dagli studi dei sistemi e dei sistemi complessi, non solo dei sistemi umani, anche dei sistemi della natura, dei sistemi celesti. E quello che si scoprì da questi studi fu un primo assioma della sistemica che è che il sistema è più della somma delle sue parti, cioè il sistema è composto da più elementi, da più parti, quindi non so, potremmo dire il sistema famiglia è composto da più persone, ma l'insieme è qualcosa di più che la somma della mamma, il papà più i figli, e così lo stesso nella Chiesa. Poi all'interno della terapia sistemica abbiamo alcuni punti fondamentali. Il primo è che il sistema si regola attraverso la comunicazione, quindi un'importanza centrale in come noi ci scambiamo le informazioni, sia di natura specifica sia di natura emotiva, e poi che i sistemi funzionano attraverso relazioni di tipo circolare, non di tipo lineare, quindi non da A a B, da B a C, ma è come se il comportamento di ognuno influenza il comportamento di tutti. Vi faccio un esempio molto semplice che uso spesso in terapia. È come se all'interno di un sistema che può essere la famiglia o può essere anche la chiesa, è come se noi fossimo su una piccola barca, ognuno seduto in una posizione. Se uno si alza e cambia posizione, costringe anche gli altri a cambiare posizione, se no ci si ribalta. E quindi l'equilibrio del sistema è un equilibrio dinamico che tiene conto dei movimenti di ogni singolo membro.
È un esempio straordinario, una bellissima similitudine. Allora, con questo quadro in mente, mi riferivo a quello della barca, affrontiamo il tema di oggi, ma questa volta sarò io a dover dare l'antefatto e creare il contesto di questa trasmissione dedicata, lo ricordo, a tutte le paure di Paolo. Andiamo indietro e vi chiedo un po' di, come dire, di essere aperti all'idea di una spiegazione leggermente lunga per una trasmissione radiofonica. Andiamo indietro nel tempo a Corinto, perché devo contestualizzare naturalmente quello che diciamo. Quando durante l'assenza di Paolo, intorno più o meno al 51 d.C., nel ministero locale a Corinto, entra in scena Apollo, un esperto oratore versato nelle scritture ebraiche, ebreo credente in Gesù come Paolo, proveniente da Alessandria di Egitto. L'uomo riscuote un grande successo proprio là dove Paolo aveva fallito, cioè l'arte del dibattito nella comunità ebraica. Apollo riscuote un grande successo anche presso gli stessi credenti che sono colpiti dalla sua straordinaria preparazione formale che Paolo sa di non avere. Fu, per citare il titolo di un famoso film, attrazione fatale, ma di tipo in questo caso intellettuale, verso Apollo, che incarna allo stesso tempo intelligenza, spiritualità, cultura immensa e soprattutto preparazione oratoria. Fatale anche perché poi si creano due tifoserie all'interno della Chiesa di Corinto, un gruppo che tifa per Apollo e un altro gruppo che tifa per Paolo. Barbara, che cosa c'è che non va in questo tipo di attrazione intellettuale che va oltre l'aspetto fisico e si basa su una profonda ammirazione per le qualità mentali e le competenze di una persona, specialmente in una comunità di fede?
Allora, Salvatore, quello che dobbiamo pensare è che il Signore ci dona tanti talenti e tante abilità, e questo è importante che noi le utilizziamo nella nostra vita e anche e soprattutto all'interno della Chiesa. Però dobbiamo stare attenti, perché Paolo poi lo sottolinea molto anche nella seconda lettera ai Corinzi, che noi abbiamo una tendenza a giudicare secondo la carne e non secondo lo spirito, cioè secondo delle cose che ci affascinano, degli aspetti più umani delle persone, quindi se sono belle, se sono brillanti, se sono intelligenti. Però Paolo nella seconda lettera ci mette anche in guardia da questa cosa, perché le opere della carne non sono le stesse opere dello spirito, e lo stesso i frutti della carne sono diversi dai frutti dello spirito.
Paolo stesso ammette nella seconda, tu hai parlato della seconda lettera ai Corinzi, io cito ad esempio versetto 11:6, lui stesso dice di essere profano, ignorante, non qualificato, una persona poco dotata e forse fisicamente anche poco attraente. Il termine greco è idiotes, un cittadino comune che non ricopriva, non idiota nel senso comune oggi moderno del termine, ma un cittadino comune che non ricopriva cariche pubbliche o non aveva competenze speciali, insomma niente di che si direbbe oggi. La critica al suo riguardo, ben sono le sue lettere gravi e forti, ma solo perché è lontano, ma la sua presenza personale è debole e la sua parola è cosa da nulla. Forse Paolo, dopo tutto, era anche un timido. Prima Corinzi, i Corinzi non erano favorevolmente impressionati dall'apparenza dell'Apostolo, questo lo dobbiamo dire con assoluta chiarezza e franchezza. A loro Paolo rimprovera quello che tu stessa hai ricordato. Voi badate troppo all'apparenza delle cose e non alla sostanza. Qui mi darebbe voglia di prendere, come dire, fare un po' una deviazione, chiederti un sacco di cose su quanto appare oggi nella Chiesa, ma ci porterebbe molto lontano. Insomma, Paolo anticiperebbe qui il concetto, la distinzione frommiana, essere o avere. Ti chiedo, perché il parlare bene e l'apparire attraente o attraenti ci affascinano?
Allora, diciamo che in ogni cultura, in ogni tempo, veniamo affascinati da alcune, da alcuni aspetti, sia rispetto alla bellezza, sia rispetto all'oratoria, sia rispetto all'avvenenza. È interessante questa domanda, perché viviamo in questo tempo, in un tempo di totale apparenza. In questo tempo specifico, i social ci hanno messo tantissimo davanti al bisogno più di mostrare la bellezza, di mostrare un'apparenza di perfezione, che alla sostanza. E dobbiamo stare attenti che la Chiesa porti invece un messaggio diverso, un messaggio di sostanza. A volte lo vediamo, no? Cioè che anche le Chiese si sono un po' rifatte il vestito, diciamo così, no? Hanno scelto degli standard di comunicazione, hanno scelto dei colori attraverso cui comunicare, hanno scelto dei loghi, e questo non è male di per sé, però sempre deve essere accompagnato da una sostanza, che è la sostanza del Vangelo, che vediamo in queste due lettere, sia in prima che in seconda Corinzi, che Paolo poi torna sempre a predicare, perché non possiamo predicare l'apparenza, dobbiamo predicare la sostanza ed essere diversi in questo momento.
Barbara, torneremo tra poco dopo il break musicale e poi quando torneremo parleremo della Chiesa di Corinto, perché a questa dobbiamo tornare, che si spacca in due, si polarizza. Ad ogni buon conto, la Chiesa di Corinto si spacca e si polarizza, come dicevo, una parte attorno a lui, a Paolo, un'altra parte attorno alla figura di Apollo, per pura simpatia umana. Paolo pensa di poter correre ai ripari facendo due cose immediatamente: scrivere una lettera ai Corinzi e mandare il suo fidatissimo Timoteo nella speranza di ricucire lo strappo. La lettera tradisce uno stato d'animo di grande apprensione. Paolo teme per il suo futuro e per quello della Chiesa stessa di Corinto. Ho una domanda un po' forse fantasiosa, frutto di immaginazione, spero anche di creatività, probabilmente bizzarra per alcuni, ma non fuori luogo o non pertinente, ma che ha lo scopo di stimolare la riflessione e portare a discussioni interessanti proprio per la loro originalità. Noi siamo insieme in radio da un sacco di anni e dovresti esserci abituata. Se Paolo fosse abituato a questo mio modo di affrontare l'argomento da giornalista, se Paolo fosse venuto da te per aiuto sistemico relazionale con i problemi che si erano creati a Corinto, tu che cosa gli avresti suggerito? Tieni presente che 4-5 anni dopo la crisi di Corinto è ancora viva, è aperta. Quindi qualcosa non ha funzionato con l'intervento di Paolo che scrive una lettera e manda a Timoteo per ricucire lo strappo interno alla Chiesa. Quindi tu che cosa avresti suggerito a questo punto?
Allora, sempre negli assiomi della terapia sistemica abbiamo che ogni comportamento ha una sua funzione. Quindi anche il comportamento, per dire, sintomatico, cioè il membro della famiglia, per esempio, che porta un sintomo, ha una sua funzione. Quindi forse avrei ragionato con Paolo e Apollo su quale funzione aveva la loro posizione all'interno di questo sistema e perché i corinzi avevano avuto bisogno di mettere sia Paolo che Apollo in una determinata posizione. Poi teniamo conto di questo, che ragionare insieme è uno dei ragionare insieme, parlare, comunicare è uno degli strumenti più facili per lavorare sui sistemi e per uscire dalle difficoltà. Perché il timore di Paolo era, in queste due lettere lo vediamo molto chiaro, la divisione, cioè il fatto che i conflitti non si potessero superare, ma che i conflitti creassero solo una spaccatura. E questo è un modo molto immaturo di gestire il conflitto, è un modo molto infantile di gestire il conflitto.
E in effetti Paolo rimprovera i corinzi definendoli, ma voi siete carnali. Allora, quella di Corinto, la Chiesa di Corinto, è ricordata nella storia del primo cristianesimo come la Chiesa della contraddizione, fortemente carismatica da una parte e fortemente divisa dall'altra. Un mio professore di Nuovo Testamento condivise durante una lezione un episodio che sembrava quasi una barzelletta. Raccontava, alla fine di una convinta presentazione della validità dei doni spirituali, l'insegnante della scuola domenicale, che è molto in voga negli Stati Uniti, in tutte le chiese più o meno, esortava la sua classe ad emulare la chiesa di Corinto per i doni spirituali. Una voce critica reagì e disse più o meno così: «Oh santo cielo, proprio la chiesa di Corinto, disordinata, divisa e con problemi morali?» A te, Barbara, chiedo: come può tanta ricchezza, risorse spirituali chiaramente indicate, convivere con tanta debolezza umana come quella riportata nel caso della chiesa di Corinto?
Forse, Salvatore, questa domanda la dovremmo fare ognuno a noi stessi, perché è una battaglia, come dice Paolo, che viviamo tutti tra la carne e lo spirito. Oppure, se lo vogliamo dire a livello psicologico, tra quella che è la nostra parte spirituale e quella che è la nostra parte emotiva. Io penso fortemente che la nostra crescita debba essere su tutti e due i fronti. Non esiste, questo l'ho già detto in questa trasmissione perché lo dico abbastanza spesso, non esiste una grande crescita spirituale se non è anche accompagnata da una crescita personale, da una crescita emotiva, da una consapevolezza di se stessi, da una conoscenza di sé. E quindi le due parti devono continuare durante tutta la vita a interfacciarsi e a crescere insieme.
Dobbiamo veramente salutarci. Quindi ci risentiamo nella prossima trasmissione.
Alla prossima!